devi essere per forza Jimi Hendrix se vuoi suonare la chitarra, puoi anche imparare un power chord e fare i Ramones o Sex Pistols. Cioè, vuoi suonare, prendi uno strumento e suona.
Arcade Studio Podcast, conversazioni sulla creatività con ospiti che lo fanno di mestiere. Disponibile su YouTube, Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme. Questo podcast è 100% autoprodotto e gratis. Se ti piace la puntata, ospite, tema, i cappellini di René o i pettorali di Andrea, pensa di iscriverti ai nostri canali, lasciarci una recensione e seguirci su Instagram. Ogni piccolo gesto è fondamentale per aiutarci a crescere. Ok, l'intro sta per finire. Iniziamo la puntata. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.
E zacchete, ciao a tutti amici di Baseline, io sono Claudio.
Io sono René.
E io sono Andy.
Siamo qui da Baseline dal 2009, se non capite un basso...
Non facciamo per voi.
Yeah, grandissimo.
Con questo intro un po' collaborativo, questo è Arcade Studio Podcast e siamo... Da Baseline,
benvenuti sì. Nella Basca Verna.
Grande, sia la montagna va da Maometto, Maometto va alla montagna, cioè esatto. Sono almeno 4 anni, da quando abbiamo iniziato con, esatto. Con Arcade, che volevamo fare questa intervista e finalmente ce l'abbiamo fatta, grandissimo Claudio Gaggino.
Sono contentissimo di essere qui ospite da voi e voi ospiti da noi.
Sì,
infatti così proprio lo capisco un basso. Cioè, proprio, è tutto molto meta, sì, è incredibile. Sì, sì. Allora, però noi abbiamo parlato un pochino anche prima, giusto per scaldarci un attimo. Mm-hmm. Però partiamo da questo nuovo negozio che non è neanche poi così tanto nuovo, già da 2 anni. Sì. Baseline attualmente.
Che cos'è?
Cos'è?
Per chi non lo sa. Baseline nasce nel 2009, come dice il nostro slogan, e prima eravamo in un'altra location, ci siamo poi spostati qui da un paio d'anni, principalmente perché problemi di forza maggiore.
Certo, timing perfetto perché era durante il Covid.
Esatto, quindi dopo il Covid timing perfetto per ripartire... E abbiamo trovato questa location che ci è piaciuta, abbiamo dovuto fare una marea di lavori per sistemarla, però siamo molto contenti di essere qua.
Lo spazio è veramente bellissimo.
Siamo molto molto contenti.
Cioè, ti vuole di suonare anche se effettivamente come me non hai un cazzo di idea di come si prende una
mano. Se non capisci un basso. Ti facciamo venire voglia. No?
Assolutamente. Nei bonghi forse.
Che poi sì. È il mio strumento. Se dovesse esserci uno strumento da imparare, mi piace tantissimo il basso, mi è sempre piaciuto il suono che fa, cioè la sensazione che genera, anche quando non lo senti c'è sempre, che alla fine siamo la batteria, è quello che dà il ritmo a qualsiasi pezzo.
Il basso è quella cosa che senti tanto quando non c'è. Cioè, quando in una canzone, solitamente chi non ha l'orecchio, diciamo, per musicale, è quella cosa che in una canzone, se è mixata bene, ci sono alcune canzoni esatto. Che togli il basso e dici, beh, uguale a prima. Però soprattutto live, quando vai ai concerti, è quella cosa che ti fa muovere la panza. Mm-hmm. È quella cosa che ti fa proprio vibrare, perché lavora sulle frequenze bassissime.
Certo.
E quindi... È l'esatto, è quella cosa che collega la parte ritmica con la parte melodica. Quindi c'è un po' di ritmica della batteria e un po' di melodia, è come se fosse una colla che fa stare tutto attaccato. E quando la togli, soprattutto live, la senti, dici: manca qualcosa. Cosa manca? Il basso,
certo.
Quella cosa che fa boom, boom, boom.
Esatto. E grazie a canali come appunto il vostro, che è molto esplicativo. Perché fate tutta la parte di podcast, YouTube,
yes.
Live.
Yes.
Direi anche grazie, almeno per me, è stato anche Davy 504.
Grandissimo, che salutiamo, ciao Davy, che ci segue.
Tramite lui, tramite i suoi video che sono usciti, per grazie all'algoritmo, mi ha proprio fatto accendere questa cosa qua, perché proprio venendo da un background da chitarra, era sempre un po' quello, tipo il basso è un po' tipo, sì, accompagna
è
la quel, struttura,
sì.
Però
sì.
In effetti, cioè tipo quando lo capisci, lo noti
vedi
sempre.
Tanto quando, sui canali tipo quello di Chris Hand, che noi abbiamo intervistato, che lui fa tutto il breakdown di ogni dei pezzi, no? Ti fa sentire ogni traccia singolarmente e ti fa capire come, cioè, togli questo, metti quell'altro, guarda che gioco che sta facendo in questo momento, ed è per quello che il pezzo, cioè non lo senti, se senti il pezzo insieme, ma poi proprio sentendo i pezzi da soli dici, ah ok, cioè,
perché, ecco cosa fa.
Sì, perché il tuo cervello comunque lo percepisce, anche se non lo stai sentendo, perché lo senti nelle viscere, lo senti, cioè, da qualche altra parte, ed è quella cosa che tira fuori un feeling, una sensazione vera.
È quella cosa che ti fa muovere la testa, esatto. Così. Se il giro è figo,
il groove
e te hai fatto questa pazzia di aprire un negozio dove praticamente di base solo bassi, poi ci avete anche le ukulele,
abbiamo anche altre cagatine, però sì
c'è un segreto,
sì. Principalmente basso. L'idea in realtà è nata quasi non per caso, però quasi, nel senso che se vi racconto tutta la storia, tanto che cazzo c'è qua a fare,
abbiamo tempo.
Praticamente la storia è che dopo che ho fatto un percorso di studi allo IED video design, ho iniziato a fare un po' di, dopo gli studi ho iniziato a fare un po' di lavoretti qui e là, cercavo lavoro, ho fatto un po' di tutto quel che capitava, stage, altre cose, a un certo punto avevamo deciso con la mia ragazza di sposarci e mi ha detto ok, se ci sposiamo devo avere un lavoro più o meno fisso, non posso, io lavoravo magari con le sfilate di moda, quindi lavoravo 3 mesi l'anno, oppure gli eventi fuori, quindi guadagniamo un tot e poi quel tot mi doveva durare per 3 mesi, 6 mesi, non era una roba molto regolare. Quando ti sposi e decidi di mettere su famiglia, hai bisogno di una cosa,
di stabilità,
minimo stabile per capire cosa fare. E quindi un giorno stavo parlando con mio papà e mio papà mi diceva, ma perché tutti gli strumenti che c'hai, c'ho un sacco di strumenti in giro per casa, e diceva, perché non ti apri un negozio di strumenti? E ho detto, sarebbe figo. Lui mi ha detto, mamma, facciamolo, apriamo un negozio di strumenti. Ho detto, ma davvero? Sì. Ho detto, minchia, figata, sarebbe bello, cioè sarebbe il mio, è una cosa che non ci avevo mai pensato, ma sarebbe stato il mio sogno, no? E lui aveva deciso di investire in questa idea qui, però io subito gli ho detto, se dobbiamo fare un negozio di strumenti, non voglio fare un negozio uguale agli altri, perché è impossibile, ovvio, con le poche finanze che hai non puoi metterti in competizione con negozi storici di Milano che sono qui da 30 anni, 50 anni, che hanno tutto, cioè diventa
improbabile.
E soprattutto io non ho le competenze per vendere delle cose che non suono, che non conosco. Ho detto, perché non facciamo una roba, invece io sono bassista, facciamo una roba solo di basso. Quindi l'idea era prendere un negozietto piccolino, dove ci metti dentro qualche basso e mi metto lì e vendo i bassi. Poi da lì si è ingrandita un attimo, cioè sfuggita di mano.
Quando l'hai fatto? Quando ho detto, no, questa è una generata, perché onestamente, cioè anche per cazzate che adesso dobbiamo pensare, tipo il SEO, roba del genere, se tu apri un negozio che parla solo di basso, una persona dice, cerco basso, e salti fuori subito prima degli altri competitor che
teoricamente
in teoria, no?
Se funziona bene,
esatto, allora c'è, cioè, quello poi, cioè, sì, sei un bassista, allora effettivamente anche il tuo passato, i video che abbiamo anche fatto insieme, le cose, cioè, avevi cose da anche, cioè, promuoverti. No,
sono venute tutte col tempo, pian pianino ho rimparato tutto da zero. E sì, l'idea di essere solo basso poi ha funzionato col senno di poi, però è stata una roba proprio casuale, soprattutto all'inizio, quando dicevo voglio aprire un negozio di bassi elettrici, mi dicevo, ma sei sicuro? Anche quando io sono partito proprio da zero totale, cioè quando dovevo aprire il negozio abbiamo scelto la location, ho detto ok, questa tra l'altro ci sembrava grandissima, perché noi pensavamo di prendere un negozietto piccolo dove ci stavo solo io a lavorare dentro, quindi una cosa da una piccola bottega, poi ci è sfuggito tutto di mano completamente. Abbiamo trovato questa location che era vicino all'altra casa, ho detto ma sì dai, facciamo questo investimento, proviamo, anche perché era proprio un salto nel buio. perché non avevamo mai avuto esperienza nei negozi. I miei genitori sì, hanno avuto esperienza di negozi da sempre, ma mai negli strumenti musicali. Quindi io su Google sono andato, distributore Fender, cerca, è venuto fuori, mandi la mail e scrivi: buongiorno, sono Pinco Pallino, vorrei aprire un negozio di bassi elettrici. E questi mi rispondevano tipo:
chi
sei, da dove sei uscito, cosa stai facendo, sei scemo, sei sicuro? E mi ricordo che il primo ordine che ho fatto di Fender, mi dicevano: guarda, questo è il catalogo Fender, queste sono le chitarre, queste sono i bassi. Dicevo: no, ma che le chitarre non mi interessano. Dicevo: ma sei sicuro? Perché si vendono le chitarre, i bassi non si vendono. E dicevo: sì, voglio questo, questo, questo e questo. E mi dicevo: guarda che di questo modello, che fanno quattro colori, cinque colori, si vende il nero. E dicevo: sì, tu dammi il verde, il rosso e il giallo, per dire. E la gente mi diceva: a parte che non ce li ho e li devo far arrivare, ma poi guarda che si vende solo il nero. E io dicevo: e si vende solo il nero perché tutti gli altri negozi hanno solo il cazzo di nero. Perché quando io andavo nei negozi da bassista, c'erano sempre queste 200.000 chitarre e il reparto bassi era lì dietro l'angolo sfigato con sempre le quattro cose ed erano sempre quelle. E mi sentivo frustrato da bassista, dicevo: ma scusa, ma fanno un sacco di roba, perché c'è sempre la stessa solita scelta?
E poi non hai voglia di andare nel negozio e uscire con un numero d'ordine, hai voglia di uscire con il tuo basso, no? Allora esatto. Compri quello che c'è.
Esatto, no? Esatto. Lo switch è stato quando sono andato la prima volta in America nel 2001, poco prima delle Torri Gemelle, quelle state lì. Sì, sì. Era agosto, ho fatto questo viaggio pazzesco, indimenticabile, e lì in America siamo andati nei vari negozi, c'era Sam Ash, c'era Guitar Center dall'altra parte, comunque c'erano tutti sti vicino a Times Square, cioè questa via dove ci sono solo negozi di strumenti, uno dietro l'altro, tu entravi lì e c'era
la scelta,
paradiso. E allora lì ho detto: wow, che figata, cioè questo è un vero negozio di strumenti dove c'è tutto, hai la possibilità di scegliere qualsiasi cosa. E poi soprattutto io andavo negli altri negozi, ero pischello, cioè avevo 13-14 anni, insieme al mio amico chitarrista andavamo negli altri negozi: posso provare quello? No. Posso provare questo? No. Se lo compri te lo faccio provare, altrimenti no. E quindi eri lì a dire: che c'è? Invece andavi lì e dicevi: posso provare quella chitarra, quel basso da 3.500 euro? Sì, certo, tieni.
Esatto.
E dicevi: ma che
è lì la figata,
basta,
no?
Che non suoni quella canzone,
basta che non suoni Way to Heaven.
Esatto. Mi sa che è una cosa vera.
Sì, sì, in alcuni store la mettono davvero. Anche noi dobbiamo metterlo adesso. Non puoi.
Cos'è la canzone dei bassisti che si suona sempre?
Ce ne sono diverse.
Seven Nation Army.
No, non tanto. Allora, dipende dall'annata, perché ci sono quelli più su Pastorius, quelli diciamo più giovani vanno tanto in Muse. Quindi,
ah, ma dai.
Sì, sì, sì. Isteria dei Muse.
Che non è il basso, tra l'altro.
Sì, è la
chitarra che vabbè, è geniale, uno dei quei casi.
E invece tanti adesso iniziano, soprattutto quelli più giovani, senti magari più Maneskin.
Ah, davvero?
Sì.
La Vicky.
La Vicky.
Vabbè, ha dato una bella botta anche bassiste.
Sì, sì, sì.
Finalmente il bassista non è più quello alto vestito di nero in fondo la roba tutto un po'
Undertaker.
C'era Undertaker e poi c'era Flea, quelli erano i bassisti, basta.
No, Undertaker intendo come
no lo so, però avevano quell'effetto lì, sì, no? Sì, quasi sì. Sempre, anche se era in un gruppo K-pop, cioè comunque il bassista era sempre quello
sfigato nell'angolo.
Sì. Nero, triste, bianchissimo.
Sì, sì, proprio mal cagato. Ma infatti anche i Gorillaz aveva proprio... Murdoch si chiama lui, no? Era proprio, cioè, il bassista come l'esagerazione.
Ma è ancora così, eh?
Sì.
Ci sono delle sfumature diverse, però ancora così. C'è comunque il bassista, quello più timido, quello più... Quello di solito, secondo me... quello, il bassista, quello che ha studiato tanto, che sa tanto di tecnica, di teoria, è quello che solitamente sta un pochino più indietro, che è concentrato a fare le robe, che è, Invece quello un più cazzone, quello tipo alla Flea che si mette a fare le capriole sul palco, eccetera, eccetera. Mm. Di Flea ce ne sono pochi.
Ma beh, c'è lui.
Esatto.
I bassisti, sì.
Praticamente.
Ma poi appunto però, ci sono ultimamente, vabbè, ho già nominato David 504, però c'era...
Che ultimamente... è venuto in negozio.
Ah, infatti ho visto la foto, sì, che figata. Sì, che era photoshoppato.
Sì, no.
Che figata.
Lui è un follower, lo seguo anch'io che non... Cioè alla fine,
ma lì è proprio bravo, cioè a livello, anche se non ti piace il basso, sì, a livello mediatico di comunicazione, sì, da, sì, no, da seguire, geniale. Però negli ultimi anni sono usciti tantissimi tipo Mono Neon, Thundercat, tutti questi bassisti virtuosi però molto groovy, molto stilosi, e sicuramente hanno dato una botta anche loro a
una rinfrescata,
cos'è? Una rinfrescata,
sì. Quindi... Sì, perché si arrivava da bassisti storici, cioè sono tutti di una certa età ormai, sì,
Lemmy...
avevano bisogno di una rinfrescata, esatto, appunto.
E poi sì, avevano proprio, come dicevi tu, quelle immagini di essere tipo il George Harrison dei Beatles, le cose che erano quelle che aveva effettivamente la persona più seria del gruppo,
sì,
di solito, no? Quello che dava stabilità, che è un po' il ruolo, sì, del, sì, basso, no?
Io suonavo il basso.
Beh, sì,
George Harrison, chitarra. Paul McCartney,
era Paul McCartney che suonava. Ero convinto che era Harrison. Che...
No, Harrison era.
Vabbè, tutti suonavano un po' tutti,
giravano,
tranne Ringo. Che...
No, ma Ringo ha vinto tutto nella vita, proprio. Incredibile. Però no, volevo tornare un attimo perché hai nominato gli Stati Uniti prima,
sì,
e credo che almeno dall'esterno, dal mio punto di vista, si vede questa internazionalità che adesso, ma da diversi anni, avete da Baseline. Cioè tipo non è un negozio di base, è un'entità, ha una personalità e segue proprio quel filone tipo Premier o Premium Guitar in UK.
Sì, 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 ci siamo ispirati molto a quello come idea. Infatti ti dicevo proprio lo switch è stato quello, perché quando ho dovuto poi costruirlo da zero, ho detto non voglio fare un magazzino come ci sono da altre parti d'Italia o di Milano. Cioè non, mi piaceva proprio quell'idea di dare importanza allo strumento, cioè infatti tutte diamo molta importanza all'estetica generale, alle luci, cioè le luci devono, e tutto deve girare tutto intorno allo strumento, che è la cosa principale. Quindi quando tu entri devi dire wow, che figata,
che è perfetto, che fa, no sicuramente oggi sono, sì, sì, per assurdo la prima volta che entro nel negozio sia qui che dall'altra parte ed è, cioè effettivamente, ma già l'altro negozio Viale Piave, no?
Viale Piave, eravamo, sì, sì.
Cioè, sono passato davanti milioni di volte e il nome, cioè a parte che ogni tanto mi veniva da ridere perché pensavo subito alla pesca.
Sì,
è vero. Sì, adesso ci penserò anch'io adesso.
Se cerchi base ti viene fuori il pesce. Il pesce,
sì, sì. E poi baseline, allora baseline,
sì, sì.
Però cioè, la vetrina diceva no, entrare, l'unico problema era il parcheggio.
Come esatto,
non è che ti potevi fermare e buttarti dentro al volo.
Sì, di là parcheggerà, sì, Milano, il 90% di Milano è così, nel senso che il parcheggio non esiste a Milano. E adesso invece abbiamo la strada più larga e ti puoi tranquillamente fermare in doppia fila.
Esatto, la prossima volta faccio così.
Tutti i nostri vicini, il bar, la pizzeria, anche quelli che abitano sopra sanno già che la doppia fila è nostra, per cui.
Perfetto.
Infatti collegandomi a questo, perché tu spesso parli dell'importanza dello spazio per creare una scena, no? E nell'ultima puntata abbiamo parlato con Leonardo di Tutologics. E durante la discussione abbiamo parlato di skate shop e surf shop e quanto è cambiato e quanto è importante. Mi pare di capire, perché hai detto che fate lezioni di bassi in, sì, questa stanza qua, sopra avete un posto dove testare tutto. Si è creata una scena intorno al negozio, intorno a Baseline, o è una cosa che...
Una, dici a livello di community?
Community, sì.
Sì, sì, sì. L'idea è stata sempre quella di creare una community dove fare cose. Cioè anche quando eravamo fin dall'inizio abbiamo puntato tanto anche sugli eventi, ma non solo sugli eventi tipo esce il basso nuovo, esce il pedalino nuovo, viene l'artista, te lo fa vedere. ma anche cose diverse. Ad esempio abbiamo fatto presentazioni di libri, abbiamo fatto una volta, una delle più belle era una presentazione di fotografie, di stampe fotografiche del nostro amico artista, che aveva fatto delle foto quando era ragazzo a tutti i gruppi tipo Led Zeppelin, Santana, tutta la gente qua, e ha recuperato le foto originali, ha fatto queste gigantografie, avevamo fatto questa serata dove presentava le foto, una figata, sì, sì, sì. Quindi l'idea è sempre stata il basso come punto di riferimento per fare poi altre cose e cerchiamo di continuare a farlo adesso con questa allocation nuova che abbiamo finalmente. Abbiamo uno spazio dove giocare.
Sì, perché il discorso è sempre se tu hai uno spazio la gente arriva, no? In qualche modo. Sì. Se tu vuoi far capitare qualcosa in un posto e con regolarità attorno a quella cosa lì si crea un po' di gravità, no? E la gente piano piano entra dentro. Noi l'abbiamo visto con il mio studio, che per 20 anni io non avevo uno studio fotografico perché non serviva, perché era solo un costo, bla bla bla. Nel momento che è apparso sono nati tipo 3 progetti diversi, perché c'è un posto per farli succedere senza...
E poi penso anche che sia stimolante, cioè una volta che hai uno spazio multifunzionale come questo dove facciamo le lezioni, gli eventi, i podcast, i video, le cose che poi possono essere qui, possono essere su, possono essere in giro. Tendenzialmente adesso usiamo questo perché...
Sì, poi lo spazio, se vuoi proprio tirarlo fuori dal punto di vista fisico, lo spazio vuole essere riempito, no?
Sì, sì, sì.
Allora in qualche modo si riempie. Allora,
ti inventi modi per dire...
Sì, devi essere bravo tu di non riempirlo di merda, no?
Cioè, perché è la cosa più difficile.
Esatto. Sì, deve essere un po' selettivo, perché sennò... Cioè, sì. Anche perché il tempo è quello che è.
Sì, il tempo non c'è mai. Esatto. Il tempo non esiste.
Infatti non suoni quasi mai.
poco.
Però nel senso, parlando sempre di community, nel vostro caso cioè, mettete proprio la faccia, quindi proprio la personalità che esce, non è una cosa...
Queste brutte facce.
Esatto, cioè, come sappiamo tutti. Esatto.
Sì, sì.
Secondo me quella è la cosa che a livello superficiale è quella che vi distingue da tutti gli altri negozi di musica, soprattutto a Milano.
Sì, sì. E, qualcuno adesso ci sta iniziando anche a copiarci. Siamo contenti.
Esatto, è la cosa più bella che può succedere, vuol dire che qualcosa stai toccando un nervo.
Sì. Esatto.
Che poi in realtà non è che già abbiamo inventato niente di nuovo, è semplicemente che è capitato quasi per caso, abbiamo visto che funzionava e siamo andati avanti.
Poi
così.
Mi fa sempre ridere perché in un negozio di musica in generale hai il mixer, hai i microfoni, hai tutte le cose che servono per effettivamente fare una roba tipo un podcast o qualcosa del genere. E tanti non lo fanno, è un po' come un pizzaiolo che non mangia la pizza, no?
Sì.
È un peccato. Perché poi è uno sbattimento, comunque poi tutta la produzione è dietro. Però.
Sì, in parte lo capisco perché è un mega sbattimento.
Ma non puoi dire dentro uno schiavo dallo ieri, perché ce ne sono.
Adesso forse.
La community.
Sarà qualcuno.
Che viene a gratis a fare.
Sì, oppure alla fine della stagione, tipo un ukulele o qualche cosa.
Esatto. Una cosa così,
c'è qualcuno che vuole venire a montare le puntate di Arcade, fare il social media gratis, anche di Baseline. Siamo qua, ma per te quanto è stato difficile mettere la faccia davanti alla camera?
Tantissimo, soprattutto perché è il motivo per cui all'inizio non ce l'ho messa, ci ho messo Luca, il mio braccio destro. La storia dei video, che salutiamo, che è su, che sta lavorando.
Bravo,
noi siamo qui a cazzeggiare, Luca è quello che lavora
anche questo,
è quello che lavora. La storia dei nostri video è un po' nata veramente per caso, perché arrivando... considera che era il 2009-2010, erano proprio altri tempi. Io arrivavo quando ho fatto video design, cioè giravo con le cassettine mini DV, non esisteva ancora...
Sì, la 5D non c'era, forse era uscita.
Era roba che io montavo improntando la roba.
Bei tempi.
E i primi video li facevo così. Quindi, e arrivavo, tra l'altro anche il linguaggio dei social era completamente diverso, stava proprio nascendo in quel periodo lì, e quindi non esisteva ancora quell'idea di, diciamo, cose amatoriali che fai tu e metti online. Quindi primi io i video che vedevo erano tutti super patinati, super prodotti, quindi dicevo dobbiamo promuovere le nostre cose, facciamole così nel meglio che riuscivo a fare, no? Poi anche lì strada facendo ho imparato un sacco di robe, come mettere le luci, dove mettere, certo, cosa usare. E all'inizio ho detto ok, facciamo il video, monto le due camere, monto l'audio, le luci, le cose, il microfono, come se fossero i video istituzionali, no? Ho preso Luca, messo davanti alla camera e ho detto vai. Ok, vai. Lui tutto super impacciato perché ovviamente non aveva mai fatto. Allora, buongiorno, questo è la cosa. Ed era vedevo che ci metteva, a parte che ci mettevo tipo una settimana per buttare fuori un video, perché ora che monti tutto e giri e poi rimporci, cioè era un casino tremendo. E poi non facevo quello di lavoro, cioè il lavoro vero era in negozio, poi nel tempo libero montavi, certo. E diventava veramente un problema tirarli fuori, però mi piaceva farlo e continuavo a farlo. A un certo punto ho detto senti, sai che c'è, facciamo l'opposto, facciamo che al posto di fare il video super prodotto, super patinato, le due camere, le cose, facciamo una cosa proprio super easy alla cazzo di cane. Prendo la camera, facciamo vedere il video, non lo monto neanche, come va e lo butti fuori così. E anche perché riusciamo a farne molti di più, esatto. Perché mi ero ai tempi seguivo Marco Montemagno proprio agli inizi. Una delle cose che mi aveva colpito di più era: se vuoi essere diciamo sul pezzo online, devi buttare fuori un video al giorno. E io dicevo un video al giorno, come cazzo, cioè è impossibile, io ci metto una settimana per farne uno al giorno, non si può fare. Allora ho detto come faccio a farne uno al giorno? Semplice, non faccio un cazzo, prendo il video, lo faccio, lo prendo la scheda, la butto dentro, carico il video e vai.
E va bene così.
Abbiamo fatto un periodo di test dove facevamo i video proprio pronti via e abbiamo visto che funzionavano 10 volte rispetto agli altri. E abbiamo detto interessante.
Sì, perché poi funziona su due livelli. Uno funziona perché essendo così tanti l'algoritmo ti capisce, sa che stai producendo, allora ti spinge.
Sì.
E poi dall'altra parte diventa più immediato il contatto con la persona che ti sta guardando, sì, perché sembra il video che ti manda un amico quasi.
Esatto.
No?
Infatti l'idea era proprio, l'idea vincente è stata quella, non far sembrare un video dove stai cercando di vendere una cosa, ma un video dove sono, tra l'altro io facevo la voce fuori campo all'inizio, anche adesso è diventato il nostro format, dove io faccio la voce fuori campo, è un po' tipo Jalapas Band, cioè, no? Okay. L'idea era quella. Dove però siamo io e Luca che proviamo una roba tra amici e la facciamo vedere ai nostri altri amici, per cui l'idea è stata proprio quella e funzionato, e tuttora il nostro format rimane principale, rimane quello, perché poi ci divertiamo anche a farlo, non ci prepariamo mai niente, cioè dico Luca facciamo il video di questo, ok, pronti, partenza, via, zac.
Vai.
Esatto.
E lì la cosa difficile, perché io adesso oltre all'arcade faccio un altro podcast sullo stesso canale dove intervisto sudafricani, parliamo un po' della situazione sudafricana, mm-hmm, e tutto quanto, che si chiama Calling Home, se andate a vederlo
seguitemi,
vabbè, tanto è sullo stesso canale perché esatto, così massimizziamo, ma lì all'inizio, siccome non siamo nello stesso spazio, cerco di fare poi una specie di come si chiama? Intro, no? Dove oggi abbiamo con Giovanni quella roba lì, io vado di testa tutte le volte perché non sono capace, cioè entrare in una conversazione per me va benissimo,
sì,
dover
sì
farlo, cioè ieri ci ho messo un'ora,
è come prima
fare 3 secondi di roba,
l'intro sì,
è incredibile,
sì. L'intro a noi, soprattutto a me, ha aiutato soprattutto per partire il video, perché quando devi schiacciare rec e dici ok rec stiamo registrando, quello secondo me è il momento più critico, perché dici oddio stiamo registrando, se non sei abituato inizi a impacciarti, sì, la lingua sì, non ti funziona più, dici aspetta cosa devo dire, inizi a pensare, e invece l'intro ti aiuta come un calcio nel sedere, che tu dici l'intro è sempre questo, ti dà un calcio nel sedere per partire, esatto, per spezzare il ghiaccio.
Come la mette nel mindset.
Sì,
la copertina di Linus, praticamente.
Sì, il nostro Zacket è quello. Infatti è nato anche quello per caso, perché durante un video dovevo fare un... partivo dal basso e poi arrivavo a Luca e mi serviva qualcosa per partire e mi è venuto Zacchete.
Anche migliori parlano sempre così dal basso, tra l'altro.
Esatto, anche per far capire a Luca quando deve iniziare, perché non potevo iniziare a registrare, certo, e poi dire vai, anche perché all'inizio non montavamo i video, quindi era proprio una roba come se fosse in diretta. E quindi lui doveva capire quando iniziare a parlare, quindi dicevo Zacchete, vuol dire che lui doveva iniziare a parlare.
Poi certo che funziona solo se c'è un buon feeling tra di voi, sì. Quindi è questo si vede, ovviamente lo stai confermato,
sì,
tutto proprio improvvisato così.
Totalmente, poi ho trovato Luca che è molto bravo a fare questa cosa qui, tipo io da solo non sarei capace.
Ma se Luca non era bravo l'avresti già licenziato?
Esatto, parliamo di cose serie qua.
Assolutamente sì. Certo. Luca in realtà non percepisce lo stipendio, lui uno schiavo, allora che bene, lavora, sì, sì,
stato, grande, molto meglio così. Vive nei muri qua.
Vive qua dentro, sì.
Ah, il materasso che vi sono dietro.
È il suo, okay, sì. No,
beh dai, si sta caldo e asciutto.
Io invece volevo andare poi nella nostalgia, mm-hmm, proprio di riff, ma il riff, che proprio quando lo senti ancora adesso, il riff di basso, mm-hmm, che più ti trasporta al momento di quando hai iniziato proprio a suonare.
Quando ho iniziato io?
Sì.
I primi riff Nirvana, Come As You Are. Mm. Quello lì è stata la prima cosa che avevo imparato a suonare proprio. Tra l'altro...
Proprio in generale.
In generale. Sì, quella è la prima cosa che... Perché io ho iniziato a imparare a suonare il basso perché giravo una chitarra classica per casa di mio papà, che poi... sai quelle chitarre che... nessuno,
sì,
suona,
sono lì
c'erano
tutti in casa,
esatto, tutti in casa c'erano la chitarra che è lì. Allora a un certo punto ho detto ma fammi prendere sta roba a vedere come funziona. Ho iniziato a suonarla cercando di capire le note che di seguire le note. La prima canzone è stata Che mi sono di Nirvana, che ovviamente suonavo, la chitarra era scordata, suonavo malissimo, però la suonavo con il plettro nota per nota, come se fosse un basso, e tutte le altre canzoni poi che cercavo di riprodurre, involontariamente riproducevo tutte le linee di basso.
Okay.
Perché non sapendo gli accordi, cioè proprio a caso, cioè una roba che mi è arrivata in mano, e io seguivo le linee di basso perché gli accordi non li sapevo fare, e quindi facevo tutte le parti di basso sulla chitarra. Mio fratello mi ha visto e mi ha detto guarda che stai facendo le parti di basso, non la chitarra. Io dicevo, sì, cos'è il basso?
Più grande o più piccolo?
Mio fratello è più grande, 10 anni più grande. E,
quindi te l'ha detto, guarda che stai facendo
la parte di basso.
Siete tutti uguali.
Aveva ragione.
Esatto. Sì. Ma è stato lui a introdurmi nel mondo, perché poi a Natale mi ha regalato un basso e da lì, cioè... Quando l'ho preso, oh mio Dio, si è accesa la luce, l'ho attaccato all'amplificatore e da lì è cambiato l'universo per me.
Madonna.
Sì, è stata una figata.
Trasportato indietro. Mi sa che era anche il mio primo riff che ha suonato.
Cioè, tra l'altro, cosa strana, i Nirvana all'inizio a me non piacevano, quando ero ancora più piccolo, perché... io ho iniziato ad ascoltare musica che avevo, musica diciamo non dopo le sigle dei cartoni animati, che avevo 7-8 anni, cioè già ero
presto.
Sì, perché avendo lui più grande, lui era appassionato di musica,
anni,
cioè quando lui aveva 17 anni io avevo 7 e lui comprava un sacco di dischi, infatti a casa avevamo pieni di CD, avevamo una casa piena di CD e io mi mettevo lì ad ascoltarli, a sentire. Una dei miei preferiti era Bryan Adams. E infatti il primo concerto dove sono andato al concerto di Bryan Adams avevo tipo 8 anni, 7-8 anni.
C'è una scena bellissima con Bryan Adams che avevano fatto la sigla per Robin Hood, Prince of Thieves.
Sì.
cioè Brian Adam Sting e l'altro era Rod Stewart.
Rod Stewart.
E a un certo punto Sting lo percula di brutto perché Brian Adams era il più giovane del gruppo, gli mette la mano lì nel video e gli la toglie e Brian Adams rimane malissimo proprio.
Cioè, ma c'è nel video,
c'è
proprio.
Il video. Sì, proprio c'è Brian Adams che va giù serissimo, convintissimo di essere parte di questo trio.
E invece no.
Sting. Bassista.
Cioè,
c'entravede un po' la personalità.
È una delle robe più belle che avevo mai visto. Forse aveva fatto anche il gif cioè su Giphy.
Bellissimo. E comunque Nirvana all'inizio a me non piacevano perché mi sentivo, cioè a me mi piaceva un sacco il rock. Uno dei miei primi gruppi che mi ha dato la svolta sono stati Green Day, perché quando ho sentito Basket Case per la prima volta anche lì avevo 7 anni, 8 anni, quando era uscito nel 94. E sì, forse 9 anni avevo, cioè ho sentito quella roba lì, ho detto bomba.
Sì, anche per me Green Day è stato, io avrò avuto sì 14 anni quando è uscito, e per me è stato l'ingresso verso i Nirvana. No, anche se Nirvana ormai
sì, sì. Già... Nirvana a me non piacevano perché li sentivo troppo, a me mi piaceva un sacco la musica che dava energia, musica allegra, musica positiva. I Nirvana erano troppo depressi, troppo...
Sì.
Dicevo mamma mia che stalagna, cioè...
Poi lo capisci crescendo.
Quando sono cresciuto nella fase adolescenziale era solo
quello. Tocca tantissimo nel profondo.
Diventato musica allegra.
Sì, esatto. Green Day e Offspring, e poi cominci a capire, ok.
Poi arriva il grunge, dici hai Nirvana, Nine Inch Nails, ti deprimi sempre di più, entri nel buco profondo. Poi.
Nine Inch Nails, poi vai proprio nel... trapassi il sottofondo. Sì. Però Basket Case appunto era uno di quei video, quando tu facevi le videocassette, dove registravi i videoclip, era uno di quelli che ho visto... lì, perché anche il video era fighissimo.
Sì.
Il video era veramente
vabbè,
figo.
Stiamo parlando degli anni 90.
Gli anni 90 erano tutti fighissimi.
Non ho sbagliato uno. Cioè, e anche quelli che non mi piacevano all'epoca li vado a riguardare adesso. Cavolo, cioè comunque erano delle mega produzioni fatti da Dio. Sì.
C'erano tanti soldi dietro.
C'erano
anche.
Tanti soldi. ed erano, soprattutto era costoso farli. Allora, cioè, dovevi
erano
proprio
come dei film,
pensarli.
Dei mini film.
Esatto, tutto in pellicola. Poi c'era il periodo di fare il cross processing dove giravi in positivo e lo trasformavi in negativo, cioè giravi in negativo e lo trasformavi in positivo e diventava tutto verdognolo, schifoso, però era proprio il look degli anni 90, gli ultimi anni 90.
Stavo pensando tipo, mi era venuto adesso in mente qualcosa e l'ho già perso, però vabbè
quello è normale.
È normale. Però cioè, noi abbiamo fatto un paio di clip insieme, forse uno. Fast Food, Cut, quello è stato super divertente.
Sì. Nonostante tutti i problemi che ho avuto con la macchina che è esplosa.
Che bello. Sì.
Madonna, la
Cadillac. Dovevamo girare con una Cadillac che siamo finiti già in camper. Fantastico.
Sì, quello è stato per sempre cioè, per me è una visione persa totale, perché cioè, avevo una roba in testa che sarebbe venuto... E poi lo riguardo, c'è la luce proprio tristissima dell'Oltre Pappavese.
Cioè, doveva andare così.
Cioè, era così, sì, è andato bene, va benissimo. Con la Francesca Dudemon.
Esatto, cioè, ci sarà il link qua da qualche parte. Immagino se vuoi rimetterlo.
Però è stata una bella esperienza.
Sì, era divertente.
No, infatti quello era uno dei primi video che abbiamo... Era il primissimo che abbiamo fatto.
Sì.
Insieme.
Beh, anche verso uno degli ultimi, anche perché non è che ne abbiamo fatto 50.
Esatto. Lo teniamo stretto.
Ovviamente sì, no, sì. Quella parte della carriera non l'ha mai presa.
Altre cose.
Perché non abbiamo un intro, cioè ci serve nel nostro Zacket, perché cioè quello cambia tutto. Poi
cambia lo Zacket e funziona. Adesso voglio fare la maglietta con scritte Zacket.
Ah,
ma secondo me il nostro Zacket è tipo, Rino, dai, devo fare qualcosa.
Sì, non è molto...
Cosa ci vuole? Ma sì, è una cazzata, dai, devo farlo, e noi ci buttiamo dentro e lo facciamo, poi è un po' come viene.
Esatto. Vediamo che succede. Ecco,
vediamo che succede.
Lo sistemiamo in post.
Esatto, lo sistemo io in post. Sì. Perfetto.
Che poi è successo così anche col negozio, alla fine abbiamo aperto e detto, vediamo cosa succede, perché non avevamo la più pallida idea di se avesse, cioè, potevamo anche chiudere dopo 6 mesi. Invece siamo andati avanti.
È incredibile pensare che ci sono abbastanza bassisti in giro per tenere aperto un
negozio. Speriamo.
Vabbè, sono più di 10 anni che siete aperti. Allora sono 13 anni, no?
Sì.
14. Allora,
infatti,
comunque...
cerchiamo di attirare tutti i bassisti qua da noi.
E tu vedi che vengono anche tipo da tutta Italia, cioè è diventato un po' una pellegrinaggio.
Sì, sì, tanti ci stupiscono ancora perché dicono vengo qui dalla Sicilia, sono tipo 6 anni che voglio venire.
Fantastico.
E poi ti metti lì a raccontarti le varie cose, sono storie belle da sentire. E poi mi fa sempre specie che tante persone ci seguono da così lontano e si fanno tanti sbattimenti per venire fin da noi, cioè, mi sembra ancora strano. E sono veramente contento, sono grato di tutti i ragazzi che ci seguono. E poi è bello incontrarli, cioè è bello avere un rapporto online, perché tanti ci seguono non solo da Milano, anche da fuori, che vedono i nostri video, ci seguono eccetera eccetera, ci scrivono, ci scriviamo, commentano eccetera eccetera. E poi è bello avere un luogo fisico dove incontri la tua community, i nostri clienti alla fine, che poi sono quasi degli amici, no? Perché siamo
sì,
tutti...
Sì, li conoscete, cioè loro ti conoscono più che altro, no?
Sì, sì, ma poi ci conosciamo invece perché essendo poi tutti bassisti, si crea proprio questa cosa qui che non... È vero che è un rapporto tra, diciamo, negoziante e cliente, ma non solo quello. Perché poi la cosa bella nostra è che essendo poi tutti bassisti qui... ci aiutiamo, ci confrontiamo, quando entra uno ti chiede consiglio, cerchiamo di consigliarlo per il meglio, proprio perché non è solo vendere il prodotto, ma anche qualcosa in più. E poi quando entrano e dicono, a parte che alcuni entrano e dicono Zacchete!
Che stile!
Oppure quelli che magari non vedono tutti i video, ma vedono di più quelli dove c'è Luca di là, mi sentono parlare, ma sei tu quello di Zacchete? Sì, sono io quello.
Perfetto. Non c'è mai stata una richiesta, una domanda molto strana, cioè tipo
una batteria, qualcuno vuole comprare una batteria.
Parli di batteria subito
non è vietato. sì, qua è vietato parlare di altre cose.
non c'è niente, non c'è neanche un ukulele.
E dici di strumenti?
Sì, o di strumento, o proprio una domanda che vi ha preso...
Ma quelle tantissime, sì. I clienti particolari, non potremmo scrivere un libro solo di richieste particolari, ci sono quelli che ti chiedono, non so, le permute pazzesche, che ti dicono, vorrei comprare questo, ma ho da permute... Quelli di più online in realtà, ti scrivono tipo, ma tipo anche come capita su un mercatino, così, infatti, tipo... Sì. Oh, una Vespa degli anni... No. Ho un organo... una serie di sax in ottone. Vi possono interessare? No, grazie.
Che sarebbe la
sax line? Sarebbe bello comunque.
Minchia, ecco. A posto. E poi fai appunto la telefonata. Il numero che puoi chiamare.
Sì.
Sì, con
la musica di attesa, però. C'è la musica sax tutto il tempo.
Sì, comunque richieste particolari tante, ci sono tantissimi che storpiano i nomi, che ci fa morire da ridere, tipo, non so, sto cercando un basso fretless, e dici fretless, perché è quello senza tasti, oppure quelli che storpiano i nomi dei marchi, sto cercando, ce l'avete l'amplificatore dell'Aquilan, e tu dici... Aquilan non ce l'ho presente, poi invece magari era Aguilar.
Sì,
devi cercare di interpretare.
No, ma quello l'ho trovato, cioè, perché lo sentono dire, ma non sanno come è scritto le cose.
Sì.
E io avevo avuto la stessa cosa ultimamente, che ho dovuto comprare una bicicletta nuova, che essendo a Milano, quella vecchia è stata rubata. Sono andato su Marketplace e ho visto per la prima volta mountain bike scritto M-A-U-N-T
mountain bike
A-I-K,
la SEO proprio va fuori dalla finestra.
Io dicevo, che cazzo è sta roba qua? Poi ho detto ok, va bene, è una mountain bike
B-A-I-K. Poi K, che non ci dovrebbe essere.
Sì, vabbè, però la K è molto left wing, allora ci sta.
Esatto, ci sta, lo butti dentro. Mamma mia.
Sì, no, questa è una roba che non lo vedo tantissimo nella fotografia, però nella biciclette succede. Ma sono sicuro che anche, se vai da FCF, sono sicuro che c'è la gente che vuole la Canon, ma non so come
Canon.
Yeah.
Canon, vabbè, Canon è facile.
Canon dovrebbe essere facile. Dovrebbe essere dovrebbe. Facile, però anche Mountainbike mi sembrava semplice.
No, no, non è detto. Non è detto.
Troppi vocali. Ma adesso avete qualche progetto in ballo? Progetti? Un'altra stanza, cioè una stanza segreta?
No, le stanze le abbiamo finite, le stanze segrete le abbiamo finite. Beh, adesso andiamo avanti con le cose che abbiamo, diciamo, con i progetti già che abbiamo aperto. Ecco, uno dei miei difetti è che apro un sacco di progetti e poi faccio fatica a mandarli via. Cioè, non è che non vanno avanti, è che non ho la costanza di dire ok, questa cosa ogni venerdì esce, questa cosa qui ogni martedì esce. Cioè, nella testa ce l'ho, nella pratica assolutamente no.
Vabbè, quella vita che ti...
Perché?
Se hai figli, questo già vuol dire che tutti i tuoi programmi vanno fuori dalla porta.
Sì, sì, sì. No, ma anche a livello di negozio, perché poi nel negozio ci sono mille cose da fare. Uno pensa, sì, vabbè, stai lì, entra qui, entra, no. Stai... Ci sono mille cose da fare, rispondi alle mail e poi devi fare gli ordini e poi devi guardare le cose che sono state vendute e riordinarle. E poi devi pensare, cioè ci sono veramente... Io capisco gli altri negozi perché magari non fanno tutte queste cose, perché è veramente difficile trovare il momento per farlo e poi la persona che sappia fare quelle cose.
Certo.
Perché ad esempio noi... abbiamo trovato più o meno un equilibrio dove ognuno sa fare bene quella cosa lì e si divide. Però ad esempio tipo i video li monto io, se non ho tempo a montare il video non ho nessun altro che lo fa al posto mio, quindi...
Si blocca tutto.
Sì, o è così.
E poi c'è anche...
abbiamo la stessa cosa, che per fortuna lui sa montare, ogni tanto mi è capitato di doverlo fare io ci metto 2 settimane, se ci mette due giorni.
Allora, cioè... L'importante è non dormire.
Non mai, quello mai.
No, però cioè tipo poi se, soprattutto se hai un background video o della tecnica della roba che stai facendo, cioè inizi facendo cercando di fare una cosa prodotto tipo al meglio possibile, poi
finisci con un'altra cosa.
Esatto, però poi dici ok, basta, come hai detto te prima, facciamo la cosa più semplice possibile, neanche non fai neanche in and out, proprio rec stop.
Sì, poi col tempo ad esempio io ho fatto un percorso con i video, se vedi c'è stato proprio un percorso, perché ho poi cercato di migliorarmi, perché sono uno che difficilmente si accontenta e quindi cerco sempre di, cioè non mi accontento mai, dico sì ok, questo va bene, però come posso migliorarmi? Come posso migliorare il prodotto? Come posso migliorare questo? Come posso migliorare quell'altro? E questo atteggiamento mi fa sì che non mi fermo mai e quindi cerco sempre di migliorare. Magari la luce questa qui sta meglio lì, forse compro questo e cerco sempre di migliorare le cose e devo trovare il bilanciamento giusto tra non fare troppo in modo tale che non sia troppo prodotto, perché poi torni al punto da capo.
Esatto, è proprio il cerchio.
Esatto, e non lasciare troppo la cosa amatoriale fatta col telefonino pronti via, che adesso sto facendo in realtà anche quello, perché poi dipende tanto dalla tendenza e dipende tanto il tipo di prodotto dove poi lo vai a postare, perché poi adesso viviamo in un momento in cui abbiamo 10 social network diversi con 10 linguaggi diversi, 10 magari sono tanti.
Dove siamo 5 tutti.
Cioè, esatto. Il video che fai su YouTube non va bene magari su TikTok e viceversa, e quindi devi cercare di trovare un po' una quadra per fare una via di mezzo che possa magari andare bene. Noi adesso uno degli ultimi format che facciamo è il Best of the Day, dove io prendo un basso a casa e dico Luca, questo è il Best of the Day, Luca lo prende, dice, ah, questo qui un minuto fatto col telefono, zero montaggio. Anzi, in un minuto riuscirà a presentare uno strumento, per noi che di solito ci mettiamo 10 minuti, un quarto d'ora per farlo, è un po' una sfida, no?
Ma poi è perfetto anche per testare i dipendenti su quanto ne sanno di basso. Cioè, vediamo
se lo sai.
E quindi...
Sì, Luca è molto preparato, è il nostro, noi lo chiamiamo Lucapedia, perché...
Sa tutto.
Sì, lui sa tutto.
Quanto c'è di innovativo nei bassi? Nel senso, da anno in anno cambia molto la tecnologia, qualcosa?
Considera che uno dei primi bassi è stato il Precision, e da lì è rimasto praticamente quello Fender. Precision è rimasto così da 50, no, più, dagli anni 50 sostanzialmente. Non ci sono state grandissime innovazioni, se non piccole cose che hanno, tipo l'elettronica attiva, che sostanzialmente hai all'interno dello strumento, hai una pila da 9 volt che fai funzionare un'elettronica dove hai un'equalizzazione solitamente bassi, medi, alti. E, però in realtà non tanto. Il fanned fret, quindi i tasti al posto di essere paralleli sono a ventaglio, in modo tale che hai la corda più grave più lunga, il concerto del pianoforte a coda, quindi pianoforte corda più spessa, più grave, più tesa e più lunga, corda più sottile, meno grave, più acuta, un po' più corta, in modo tale da bilanciare. Sono nerdate,
è interessante perché comunque, cioè,
però è rimasto più o meno sempre lo stesso lo strumento.
È anche incredibile che, cioè, due bassi che alla fine è elettronica, no? Cioè il legno, cioè, che di cui è fatto,
pezzo di legno con un pick up attaccato, esatto, e delle corde che vibrano,
e che però c'è un suono diverso tra un basso e l'altro. È, sì, una cosa che a me, anche le chitarre elettriche alla fine mi è sempre, cioè, ma c'è della magia lì dentro, no?
Sì. Io sul basso poi lo sento tantissimo la differenza. Tipo la chitarra sento la differenza tra single coil humbucker, tra, non so, Telecaster e Gibson, non la sento. Sul basso, che ho l'orecchio magari più allenato, sento proprio le sfumature, ma è una questione di anche allenamento. Cioè, se ti alleni all'orecchio a sentire le sfumature, le senti, altrimenti un basso... È la differenza che magari mi chiede la mamma che compra il basso al figlio, che dice, ma perché devo spendere tutti questi soldi? Dico, costano così, però ci sono quelli da 200 euro, quelli da 3.400, mi dicono, ma qual è la differenza? E la differenza è abissale per chi lo suona, soprattutto, e per chi ha l'orecchio allenato. Magari la mamma che compra basso al figlio non sente molto la differenza. È una cosa complicata da spiegare a chi non suona, e è anche tanto una questione di feeling. Cioè, quando tu prendi uno strumento fatto in un certo modo con determinati materiali, se suoni lo senti proprio sotto le mani che è diverso, e ti fa suonare anche in modo diverso.
Certo, ogni strumento, la stessa cosa con le macchine fotografiche, cioè ogni camera ti cambia il punto di vista di come lo stai facendo. Non so, la Contax, che è un telemetro, hai sempre il contatto visivo con la persona che ti sta lavorando, allora c'è anche l'impressione che hai con la persona davanti cambia. Una Hasselblad a pozzetto, tendenzialmente scatti dal basso perché tieni giù la macchina.
Certo.
Cioè, no, allora lo capisco benissimo, anche il suono che fa ti dà più o meno, ti gratifica di più o di meno quando fai il click, no? E allora c'è, cioè, tutte queste cose qua, per uno che si fa le pippe su queste cose ha senso, però sì, per una persona che dice, ah, ma perché devo spendere 25.000 euro per una Hasselblad e 2.000 euro per una Canon, dici, vabbè, c'è, cioè, effettivamente quel click lì, cioè, cambia, ti fa venire voglia.
Eh no, e poi quello, appunto, perché sai, è lo stesso discorso dello spazio. Se non hai uno spazio, hai lo spazio, ma non è neanche comodo, non ti condiziona per in modo positivo, cioè non lo usi neanche.
Certo.
Però parlando di pippe, di pipponi, zacchette, sì, tutto, qual è il basso che proprio... Cioè, questa è la domanda da uno che non, ovviamente non è un bassista, però mi interessa.
Beh, quasi, quasi. Tu sei... Un basso ce l'hai, l'ha preso da noi.
Sì, l'ho preso qua, una Ibanez.
Sei uno dei nostri bassisti felici.
Esatto, felicissimo. Ero felicissimo quel giorno lì. Proprio poi preso a caso, ho detto 9. E ho preso da Short perché volevo un basso. Appunto, esatto, sì, volevo un basso più corto che assomigliasse di più a...
La chitarra.
La chitarra, perché ero in fissa con le linee di basso dei Blink. Tipo Carousel, cioè proprio sono le mie.
Sì, sì, anche io sono cresciuto a Blink.
E sono tornato subito a casa e ho fatto subito un pezzo con il basso che ero proprio ispirato. Poi mi sono fermato lì. Però no, cioè, ogni tanto lo suono super volentieri. Ma il basso.
Sì, il mio basso preferito?
Preferito, però non come brand, io intendo proprio di un bassista di una band. Che se potevi suonare quel basso lì o tenerlo in mano, qual è il tuo proprio sogno?
Penso, cioè il basso di un bassista.
Esatto.
Fammici pensare. Beh, forse ti direi uno di quelli di Mike Dirnt dei Green Day, che ce è stato fuori. Sì, ce l'abbiamo là. Sì, sì, forse i Green Day sono stati quella cosa lì che mi hanno fatto dire wow, voglio farlo anch'io. Quando ti scatta la scintilla, almeno a me è successo così. Cioè, quando ho visto, mi piaceva già la musica, mi piaceva ascoltarla, ma non avevo mai realizzato che un giorno potessi anch'io salire su un palco. E quando mi sono entrati i Green Day davanti, ho detto voglio farlo anch'io. voglio essere quella cosa lì.
Quindi sì, più che lei il basso è proprio quello che rappresenta.
Sì, più che il basso è quello che rappresenta il punk rock in generale, perché rispetto alle altri generi, secondo me il punk rock, o comunque quella cosa lì, adesso ci sono tutte le etichette, non sì, è punk rock, esatto, è pop sfumatura. Punk
ho visto è power quel pop meme.
Esatto.
Noise, screamo,
è tutto quel genere di musica fatto non da musicisti ma da ragazzi che suonano, ed è quella cosa che ti fa dire posso farlo anch'io, non devo per forza essere un mostro, cioè vuoi suonare la chitarra, sì, cioè non devi essere per forza Jimi Hendrix, se vuoi suonare la chitarra puoi anche imparare un power chord e fare i Ramones o Sex Pistols. Cioè, quelli sono stati i capostipiti di quella cosa lì, da dire vuoi suonare, prendi uno strumento e suona. E infatti una delle Squire, che è la sottomarca, diciamo, di Fender, è una dei loro slogan, è Stop Dreaming, Start Playing, quindi smetti di sognare e inizia a suonare, che secondo me è uno dei più belli.
E lì vedi che c'è veramente una differenza di proprio il talento esiste quando metti una chitarra in mano a qualcuno che non ha mai suonato, no? Perché la cosa dell'orecchio e del talento naturale esiste, perché io lo prendo e strimpello e faccio c'è schifo, proprio non ho alcuna feeling di cioè, anche se riesco a sentire i ritmi, riesco a, cioè, quando ascolto la musica riesco a capirla, non riesco a trasmetterla in nessun modo. Adesso, cioè, ovviamente non ci ho neanche messo tantissimo impegno per farlo, però l'ho visto prendere in mano da qualcuno che invece, cioè, no, a zero, sì. E invece riesce a trasmetterla su quella roba lì, ed è una roba che ho sempre invidiato di tutto.
Quello sì, o ce l'hai di natura o lo devi acquisire.
Lavorare tanto, sì.
E fai molta più fatica, ce la puoi fare, fai solo più fatica.
Deve essere una di quelle cose che decidi di fare, allora ti viene fuori, no? Sicuramente. Sì,
sì. Io ad esempio sono stato fortunato perché non da zero ho iniziato a caso a fare le cose male, però avevo quella cosa lì da dire... sono stato forse uno dei primi diciamo a non partire dalla chitarra e poi andare sul basso, ma fare il contrario. Partito praticamente col basso e ho convinto i miei amici a dire ok, tu sai suonare la chitarra? No, fa niente, tieni in mano la chitarra e impara, perché dobbiamo fare una band.
Sei un chitarrista.
Sì, tu sei il mio chitarrista, cerchiamo un batterista. Sai suonare la batteria? No, fa niente.
Quindi sei sempre stato un po', hai sempre avuto questo attitude un po' da leader, da mettere in, da organizzare.
Sì, poi non sono capace a fare il leader, però soprattutto...
Detto da bravo leader.
Sì, avrei delle cose da ridire, però sì, su alcune cose, tipo sulle band, non so se mi definirei leader, ma... ho proprio quella cosa da dire, c'ho proprio un fuoco dentro e ho bisogno di tirarlo fuori, ho bisogno di farlo insieme ad altre persone. E per me, soprattutto quando io ho iniziato a suonare che avevo 14 anni e non ho quasi mai smesso, tranne quando mi sono nati i bimbi, lì è stato sì, la svolta, diciamo.
È un'altra band.
Cioè, quello, il prima, sì, esatto, adesso ho un'altra band.
Tu sei di... chitarrista.
Esatto. Aspetta ancora qualche anno.
L'avremo sulle dita così, un po' di calli.
Aspetta ancora qualche anno, che adesso sono ancora piccolino.
Le mani sono pacciate nel brodo.
È quello. Esatto. Da
6 anni.
Di un bel grip.
Beh, il mio piccolino che c'ha, Federico, che c'ha 4 anni, è un super fan dei Blink, il suo idolo è Travis Barker.
Fantastico.
Perché gli ho fatto vedere un video, gli ho fatto vedere uno dei video che giravano a caso, cioè un DVD. Ho detto: chi sono questi? Ho detto: questi sono i Blink, adesso te li faccio vedere.
Cioè, prima sei prima... partito, questo è un DVD.
Questo è un DVD. Esatto. Che cos'è il DVD?
Questi sono i Blink.
Questo è, ho fatto, tolto la polvere che sul sì, lettore, l'ho messo su. E gli ho fatto vedere i video, lui è impazzito, ha visto Travis, ha detto: ah, che figata, ma quello lì suona nudo.
Ah, vero. Sì.
Poi ho fatto vedere il video di What's Magic, dove, ma sono tutti nudi, ho detto sì, sono tutti nudi, sono
sì, come te in spiaggia,
sono tre scemi che fanno musica, e lui da lì ha preso le bacchette, ha iniziato a fare come Travis, ha detto: tu sei un batterista.
Perfetto.
Figata.
Quindi sto crescendo bene. E comunque, sì, dicevo prima, da quando mi è arrivata questa cosa qui, ho da subito voluto fare una band, e per me avere una band è come avere una famiglia. Tutte le band che ho avuto, perché poi nel tempo ci si cambia formazione, alcune si lasciano, alcune si riprendono. Io praticamente non mi sono mai fermato, perché nel momento in cui stavo per sciogliersi una band ne avevo già magari il piede in un'altra, e quindi andavo sempre avanti così, e con tutte le formazioni che ho avuto avevo proprio questa, come se fossero delle famiglie, cioè era proprio qualcosa di più che solo suonare insieme, era proprio una fratellanza, una cosa
ed era sempre
speciale.
Nel mondo, cioè ogni gruppo era più o meno sempre nel punk rock, o era ognuno aveva una...
La cosa divertente è che non ho mai suonato punk rock. Ho sempre fatto altra roba, anche se la mia impostazione è quella. Io arrivo da quello, ho imparato a suonare quelle canzoni lì, però poi non ho mai avuto un gruppo dove dici: ok, questi fanno punk rock. Sempre stato un mischio di cose. Ci abbiamo tipo con la mia prima band, i Nice Prize.
Certo.
Su MySpace si trovano ancora.
Esatto. Sì, su MySpace dovrebbe esserci qualcosa. Sì, MySpace. Che non è... Ma adesso c'era anche un'altra band che si chiamava anche loro Nice Prize, che hanno fatto un sacco di roba. Loro facevano punk rock. Abbiamo provato a fare cover di Green Day, robe così, però poi siamo finiti a fare altro.
Che strano, conoscendo alcuni elementi del gruppo.
È sempre stato così, perché poi mi mischiavamo, poi stiamo crescendo, poi arrivano anche influenze diverse, non so, tipo il mio batterista Joe, un grandissimo batterista, è uno dei miei migliori amici di sempre, lui ad esempio mi ha portato ad ascoltare tutta roba tipo i Pearl Jam, i Soundgarden, tutte quelle cose lì che io avevo più o meno in testa, ma non è che dicevo wow. Invece lui, che era proprio fissato con Pearl Jam, Soundgarden, tutte quelle robe lì, me le ha trasportate, no? E quindi ci influenzavamo a vicenda, quindi era un misto di robe che arrivavano.
Cioè, sì,
da destra,
la
sinistra
del gruppo, che comunque avendo, cioè, 4-5 persone diverse che portano tutti quanti i loro bagagli in uno spazio,
poi si mescolano,
esatto, per forza, cioè, lì, sì. dove viene fuori le cose più belle. E cioè, mi stava venendo in mente, però l'abbiamo già un po' raccontato in altri podcast con Dave Grohl, che raccontava a Pharrell che lui faceva sempre dei suoi beat, sono sempre dei beat funky.
Sì. Che rubava dalla Disco Music.
Disco Music, e quella roba lì poi è diventata la base dei Nirvana, che tu riresti mai che esisteva una roba del genere.
Adesso sappiamo tutte queste dietro le quinte.
È la cosa che a me, è la cosa che da nerd mi regala di più, non sapere.
Esatto, perché poi sono quelle cose che non devi neanche per forza suonare per capire la figata dietro il racconto, sì, esatto. Ma che il fatto, cioè, non devi sapere. vabbè, forse questo un po' di più, però il fatto che lui ha iniziato a suonare la chitarra come se fosse una batteria, mm-hmm. cioè usando i bassi come i tom e le altre come hi-hat, e poi lo vedi e dici, in effetti
è vero, lo
capisci, e quindi sì. no, quello è sempre bello.
Sì, ma mi impressiona sempre sentire quanto magari delle band famose, dici Foo Fighters o qualunque band, vai a sentire poi magari nelle interviste, vai a scoprire che erano fan di cose che magari non c'entrano, sì, assolutamente niente, no? Dici, sì, cioè dici in Nirvana, wow, Nirvana, super cattivi, super distorti, loro erano dei devoti ai Beatles, e dici, ah, quindi devo iniziare ad ascoltare i Beatles? Sì, cazzo, sì.
Sì, sì. Ma, perché c'è un motivo, cioè, c'è un motivo che loro erano così importanti e, cioè,
hanno influenzato.
È tutta una traccia, cioè puoi andare indietro fino alla musica classica, puoi andare indietro, sì, sì. Tutto, alla fine i Beatles ascoltavano la musica classica,
cioè,
è una cosa assurda, no? O anche i come si chiamano, cavolo, i Led Zeppelin,
no? Cioè loro erano dal blues,
influenzati, sì, dal blues e classical music,
quell'altro gruppo da cui hanno preso tutta la musica.
Lasciamo stare,
cioè, due cose,
sono liberamente ispirati,
esatto, poi ispirazione
è il pacchetto l'importante, non esatto. Cioè, ovviamente gli altri non erano abbastanza fighi per farcela, loro ce l'hanno fatta.
Ah, sì.
Allora via.
Infatti,
ragazzi,
quello
ho fatto l'ora, però se vuoi finire il tuo pensiero,
esatto, no, la roba su, cioè, due cose che mi, entrando di più nella musica, mi all'inizio mi hanno spaesato un pochino, poi dopo capisci perché, però quando capisci che tante canzoni sia italiane o anche molto famose come Torni, Natalie Imbruglia, capisci che cazzo era una cover, quello
era un'altra,
cioè tutta un'altra canzone. E poi anche il fatto che sono entrato a capire tutto il mondo del freelance musicista, che è quello che forse ha suonato
sui dischi
che sì, non sì, erano sì. Forse adesso i Green Day non lo so, però non lo so, forse i Led Zeppelin avevano il chitarrista che è venuto per fare solo quella solo.
Ce ne sono, sì, soprattutto nel pop, è una cosa, una prassi, diciamo. Meno nel rock, perché nel rock hai più la band, diciamo, hai l'identità della band, che se fai suonare un altro non avrebbe senso. Però nel pop c'è tantissimo questa cosa qua del musicista. Anche nel rock in realtà ci sono tanti collaboratori, tipo parlavamo prima dei Blink, Travis Barker ha suonato in miliardi di dischi che tu dici, ah, la batteria l'ha fatta lui, però vai a sentire, dici, ah, ecco, perché
funziona.
Ecco perché funziona.
Lui ha campionato anche tantissima roba, quindi poteva anche dare solo.
Sì, lui, sì, sì. Beh, il batterista nuovo dei Foo Fighters, Josh Freese, era prima un turnista, ha suonato, cioè, tipo, vai a vedere la discografia, e cioè, ha 8 miliardi di cose, cioè, dai Nine Inch Nails a tutti, veramente. Cioè, ha fatto. E sono quei musicisti che magari non conosci, che però anche in Italia, soprattutto a livello di basso, ci sono quei 4-5 bassisti italiani che hanno fatto magari tutta la discografia.
Cioè, noi abbiamo intervistato la Juliet Hent, che è una batterista che adesso stava suonando con i Baustelle, sta girando tantissimo. Infatti la cosa figa sarebbe fare tipo la Arcade Studio Band e avere tipo te che sul basso, lei sulle batterie, dobbiamo trovare il chitarrista. No, io sto organizzando, io sono l'organizzatore di questa cosa.
Il
no?
manager.
Il manager. Cioè, giusto per un one time, cioè,
sarebbe fighissimo. È una mega jam session, sarebbe molto figo.
La ragazzi, sala ce l'abbiamo per farlo.
C'è, abbiamo anche i punk rocker Rodrigo and
Rodrigo non suona, no, a fare le foto, Ernie batterista, e sì, facciamo un bel po' di casino,
dai. Raga, Gaggio, grandissimo, sono contentissimo di averlo finalmente fatta questa cosa, e anche di averti rivisto dopo troppo tempo.
È vero.
Ti vedo vedendoti su, cioè, online,
sì, non
online.
Sembra, infatti.
Esatto. Come chiudi le puntate o dei video di Baseline?
Solitamente facciamo tipo, grazie a tutti amici di essere stati qui, iscrivetevi al canale, seguite, anzi lo facciamo per davvero, facciamo. Allora, mi raccomando, visto che poi se riusciamo
facciamo qualcosa di interessante qua.
Se riusciamo facciamo un doppio post.
Esatto.
Per cui seguite, se state guardando il video sul canale di Baseline, seguite Arcade Podcast, Studio Podcast.
Giusto.
Esatto.
Vai. Se lo stai guardando su Arcade Studio Podcast, seguite Baseline. Forse potremmo mettere metà e metà, fare uscire una prima parte da una parte e la seconda parte dall'altra.
No, troppa produzione.
troppo lavoro.
Esatto. Va bene. Anzi, questo non montiamo neanche. In out
e via. Ciao.
Bella lì.
Mi raccomando, mettete like. Bravo. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video.
Bye bye.
Grazie
a tutti.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. 100% autoprodotto e gratis. Disponibile su YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di podcast. Come tutti i creativi, anche noi siamo ossessionati dal feedback, quindi lasciaci una recensione. Ti è piaciuta una puntata, ospite o tema? Scrivici. Hai qualche commento, suggerimento o proposta? Scrivici. Non ti piace il font, i colori o come parliamo? Fottiti, ma poi scrivici. Siamo aperti ad ogni tipo di interazione perché il tuo supporto è fondamentale per aiutarci a migliorare. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.